Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Però a un certo punto videochiama il padre e gli fa: no, però una cosa importante c'è da dire.
Madonna, che bello l'accento che ha.
Sì, una cosa importante: mia figlia ha visto finalmente un genitore perdere, quindi bisogna saper perdere, perché non voglio dare a mia figlia l'immagine di un genitore vincente sempre.
Sì, infatti questo ragionamento è molto giusto, cioè sì. Lei dice bisogna anche insegnare il fallimento. È vero pure che, cioè, dopo che hai vinto tutto,
esatto,
per te Laura Pausini,
bravissima.
Non vincere l'Oscar, dici va bene, sì, va anche bene così, accettiamo il fallimento. Certo, se magari quello fosse stato l'unico premio, non lo so se...
E infatti, scusami Giulia, tu che sei sia madre che perdente, ti volevo chiedere...
Ma scusa, non sono né madre, forse perdente.
No,
vabbè,
tu come ti rapporti con tua figlia in merito alle tue sconfitte?
Sono madre, poi la gente ci crede.
In merito alle tue sconfitte, come ti rapporti? Con tua figlia, dico,
La mia figlia immaginaria non mi comporta.
Vedo brutto.
Vai Giulia, l'introduzione è tutta tua.
Allora,
falla bene però.
Bentornate, bentornati a Vedo Brutto. Vorrei iniziare subito a bomba e dire cosa
guarda,
ho segnato
sì,
io.
La voce è proprio a bomba,
oddio, che palle.
Infatti. Oh, sì, dai!
Ricomincio?
No, dai, continua, dai.
Allora, io ho segnato a Matteo da vedere questa volta il documentario di Laura Pausini su Prime Video che si chiama Piacere di conoscerti.
Grazie.
Ma prima questa volta Matteo spiegherà cos'è Vedo Brutto per i nuovi arrivati e le nuove arrivate.
Ok. Allora, Vedo Brutto è questo fantastico format in podcast condotto da Matteo Vitelli e
Giulia Berillo.
E come consiste? Noi ci siamo dati praticamente l'obiettivo ogni settimana di recensire un prodotto audiovisivo, che può essere una pubblicità, un film, una serie TV, un videoclip, tutto quello che è audio e video insieme.
Esatto.
E come funziona? Che una settimana io assegno qualcosa a Giulia e l'altra settimana Giulia assegna qualcosa a me.
Ok.
La cosa importante da ricordare è che io e Giulia la pensiamo completamente in maniera opposta, sempre,
praticamente sempre, è vero.
E quindi è da lì che nasce il conflitto che porta avanti le nostre storie.
Esatto.
Cosa che non c'è in questo documentario.
Ed conflitto.
Ecco perché questo documentario è una merda.
Ma vieni qui, no, non te ne andare.
No, non è vero, non è vero, non è vero. No, non è proprio una merda, però una merdina.
Non
sì,
è vero,
la,
in realtà sostanzialmente ci è piaciuto. Ora andiamo a capire perché e per come, però non è male.
Prima di tutto, parla per te.
Va bene, parlo per me. Allora, dici un po' che cos'è.
Allora, guarda, io la rifarei la sfida dei 30 secondi, però, cioè, questa volta è anche meno rispetto alla Michela Giro.
Ma sì, io senza che metto il cronometro, fai tu una cosa molto veloce.
Ok, me lo metto da solo?
Mettitelo da solo, fai tutto tu.
Allora, me lo metto da solo, schiaccio il pulsante e partono i 30 secondi.
Vai.
Allora, praticamente questo documentario non è un vero e proprio documentario, perché ci sono sia parti documentarie che parti inventate, fiction. Da una parte la linea documentarista racconta ovviamente l'esegesi di Laura Pausini, da quando ha vinto Sanremo a 18 anni fino ai giorni nostri.
L'esegesi.
Mentre
l'esegesi. Ma no, l'esegesi è la spiegazione.
Ma sì, vabbè, la spiegazione della vita. Mentre 4 secondi. Oddio, aiuto! Mentre dall'altra parte c'è la parte fiction che racconta cosa sarebbe successo se lei non avesse vinto Sanremo. Sì!
No, vabbè, non ti volevo interrompere, però mi sembrava una parola un po' messa a caso. Va bene, comunque.
Ci sono riuscito.
Bravo.
Vabbè, ho capito, ma uno quando parla veloce magari escono le parole
cazzate.
Così a caso, no? Vabbè. Però vabbè, la spiegazione nel senso che Laura Pausini spiega effettivamente come è andata la sua vita dopo la vittoria di Sanremo a 18 anni con La Solitudine.
Nel 1993.
Quanto sei brava, mamma mia! Allora, raccontiamo un po' di informazioni generali su questo prodotto.
Sì.
Laura Pausini trattino Piacere di conoscerti è uscito il 7 aprile 2022 sulla piattaforma streaming di Amazon Prime Video. Ok, la cosa fondamentale è che è uscito, pensa, in 240 paesi.
Beh, lei diciamo che ha abbastanza seguito in tutto il mondo, quindi ci sta.
Esatto, diciamo che se da una parte ci sta la Giro in non so quanti paesi, forse Laura Pausini se lo merita un po' di più.
La Giro di cui abbiamo parlato nella puntata precedente, che se non avete sentito andate a recuperare.
Madonna mia, come mi fai sti
gancio. giusto?
Sì, bravissima. Allora, l'idea nasce da, direttamente da Laura. Mi prendo ovviamente la confidenza. Che tu mi hai raccontato, e non lo sapevo prima, mi hai raccontato che durante il lockdown una sera si sveglia di soprassalto e scrive questa idea sul telefonino,
esatto,
giusto?
Esatto, sì.
Che poi voglio dire, wow, mamma mia, c'era proprio da scrivere. L'idea è, cosa sarebbe successo se non avessi vinto Sanremo? Cioè,
che vita avrei condotto? Chi
sì,
sarei stata? Sarei stata comunque felice?
Sì, non è che c'era proprio da scriverla sul telefono, cioè la saresti ricordata pure una settimana dopo.
Vabbè.
Comunque, qual è il punto? È che questo documentario è scritto, oltre ovviamente a Laura Pausini, da altre due personalità. Da una parte abbiamo Monica Rametta e dall'altra parte Ivan Cotroneo.
Ecco.
Chi è Ivan Cotroneo? Ora, vi prego, non me ne volete, però do un po' di linee generali su questo Ivan Cotroneo, che è anche regista del documentario.
Ok.
Perché questo Ivan Cotroneo è quello che, diciamo, in America si chiama showrunner, ovvero è sia sceneggiatore che regista. Diciamo che segue a tutto tondo la parte creativa del progetto.
Ok, sì.
La cosa fondamentale è che questo Cotroneo, fra il suo curriculum, possiamo prendere per esempio due serie TV distribuite da Rai 1, La Compagnia del Cigno, che è... Sì, è carino.
Sì, ho visto qualche puntata, non era malissimo.
Diciamo che è carino, hai visto quando te cala la goccia di sudore sulla fronte? È carino, un po' così. Vabbè, invece un'altra serie è Sirene, sempre distribuita su Rai 1, ed è la storia di queste sirene napoletane che praticamente si mettono dentro la vasca della casa dove abitano, la vasca da bagno, e se buttano il sale dentro l'acqua
veramente.
Perché non... Te giuro, le sirene napoletane.
Che già fa ridere così, le sirene napoletane, io mi fermerei qui.
Allora, parliamo del documentario.
Sì.
Allora, tutto quanto parte da una Laura Pausini 18enne, ovviamente interpretata da una ragazza, da un'attrice, che sale su un autobus, saluta un'amica e fa: "Ma Marco, l'hai visto?" Ah, non l'hai visto?
No, in realtà,
no,
è,
in realtà?
Un treno,
è un treno.
Non è un autobus, ma è un treno che parte alle 7:30.
Stacco, praticamente Laura è a scuola, viene chiamata dalla bidella oppure dalla... Com'è che si chiamano, mo? Come si vogliono far chiamare? Dai.
Operatrice... No, non mi ricordo, aspetta.
Ma che ne so, sì, dai, non abilitata all'insegnamento. Vabbè, comunque, da una bidella viene chiamata giù sotto, alla scuola, all'androne. Guarda, Pausini, c'è una telefonata per la Pausini. Allora sta Pausini, ragazza, si alza, va al telefono ed è la madre o il padre, non mi ricordo sinceramente, mi sa il padre, che le dice: "Oh, a Laura t'hanno chiamato a Sanremo."
Esatto.
Boom.
Perché lei, diciamo, vabbè, come probabilmente tutti sanno, per un sacco di anni, tipo 10 anni, da quando era molto molto piccola, tutte le sere andava a cantare con il padre al piano bar.
Sì.
E praticamente una discografica, se non sbaglio, l'ha vista, l'ha notata e l'ha iscritta a Sanremo. Quindi neanche lei stessa era stata.
Ah, proprio,
era stata
così?
Proprio sì.
Questo me l'ero perso.
Sì, sì, sì. E praticamente lì l'hanno presa con La Solitudine.
Ok, quindi lei va a Sanremo con La Solitudine e vince il Festival di Sanremo a 18 anni.
Beh, questa è stata una cosa pazzesca. Diciamo che è stata proprio il là di tutta la sua carriera.
Ok, e già qui ho una cosa da far notare a tutti quanti.
Cosa?
Il fatto che, secondo me, questo inizio così doveva essere un po' un monito per me. Quello che ho notato di questo documentario è che, come ho detto prima, non c'è conflitto. Ora, Laura, sicuramente ci avrei avuto un sacco di cazzi nella vita tua. Però da quello che hai raccontato sembra che te so annate tutte bene. Della serie, non volevi manco andare a Sanremo, te ci sei ritrovata e l'hai vinto a 18 anni. Poi hai iniziato a girare il mondo, Sud America, Asia, non so se è stata pure in Africa, che cazzo ne so, ovunque. Hai fatto successo, sai tipo 10.000 lingue.
No, ma poi la sera stessa di Sanremo, per puro caso, è stata passata la canzone in una radio olandese e lei è diventata prima, cioè tutte cose che veramente cadute dal cielo.
Poi a un certo punto sembra che c'è forse ci sono dei problemi per avere un bambino, un figlio. Track, subito incinta, boh, al volo subito.
No,
la bambina.
No, non è vero, non subito,
no.
Lei ce l'ha avuto abbastanza tardi, cioè la bambina.
Vabbè, comunque ce l'ha avuta
10 anni.
Poi
vabbè,
candidata al Golden Globe, vince il Golden Globe, quindi a sta Laura Pausini gli va tutto bene. Ma andiamo con calma.
Infatti stai facendo un mappazzone.
Andiamo con calma.
Andiamo con calma.
Andiamo con calma, perché a un certo punto, dopo la scena di Sanremo, quindi dopo aver introdotto la vita reale di Laura Pausini, viene inserita la parte fiction.
Esatto, cioè la parte proprio inventata.
Esatto, cioè la parte scritta evidentemente da Ivan Cotromè. Mi devo un attimo mi devo un attimo fermare.
Ma
perché
che c'hai?
So,
c'hai l'ansia?
No, sto spingendo troppo con la voce.
Ma c'hai mal di gola?
No, no, ma io tendo a strillare, quindi dopo un po' mi affatico. Infatti.
Sei calmo, rilassati.
No, no, ma sto calmo, no, sto calmo. Dopo questo inizio da documentario, inizia la parte fiction, quindi la parte scritta da questo beneamato Ivan Cotroneo.
Esatto.
Raccontiamo brevemente la storia di questa realtà alternativa.
Parallela, sì, bravo, alternativa.
Perché alternativa? Perché nasce tutto da una semplice domanda. Cosa sarebbe successo se non avessi vinto Sanremo?
Esatto.
Che voglio dire, è l'espediente con cui si scrivono i film. Quindi Laura, stai tranquilla. Sì, c'hai avuto una bella idea, però anche meno.
Vabbè, questo era un suo desiderio, sì. Era curiosa e ha provato a metterlo, a rappresentarlo.
Laura Pausini nella vita alternativa chi è? È una donna di mezza età che ha un figlio abbastanza stronzo, devo ammettere.
Infatti questa cosa non l'ho capita.
Molto
perché...
stronzo, molto stronzo.
Sì, ma poi tipo fissatissimo con il cellulare, come se fosse un futuro ancora più futuro rispetto ad adesso.
Ma perché questi ragazzi di oggi non stanno sempre al telefono?
Però poi nella vita vera la figlia non sembra così attaccata al cellulare, quindi non capisco questa differenza tra il figlio che lei avrebbe avuto nella sua vita alternativa, che sembra essere più stronzo rispetto alla figlia vera che ha attualmente.
Ma perché il punto qual è, secondo me, è che diciamo che ha creato questa introduzione a questa vita parallela e ce la mostra un po' come una casalinga disperata, che alla fine casalinga non è, perché c'ha un lavoro e c'ha anche una passione che è sempre il canto, però vuole far vedere come, insomma, noi ci immaginiamo la cinquantenne italiana che porta a calcetto il figlio e il figlio manco sa a caga. Quello forse voleva far vedere,
e forse anche perché lei in questa vita alternativa questo figlio lo cresce da sola, quindi sicuramente
sola,
ha un rapporto magari un po' più conflittuale anche per quello.
Ok, quindi praticamente la prima scena che vediamo è
aspetta, ma diciamo che lavoro farebbe.
E che lavoro farebbe? C'ha tipo un negozio di ceramica, giusto?
Esatto.
Sì, perché lei ha fatto pure gli studi, no?
Ha fatto questa scuola di ceramica, quindi comunque sempre qualcosa di creativo, e poi ovviamente coltiverebbe ancora questa passione per la musica, sempre però nella parte del piano bar, come appunto relegata a una passione e non ad un lavoro.
Quindi la prima scena che vediamo di questo lato fiction qual è? Laura Pausini è in macchina, sta accompagnando suo figlio stronzo a calcetto. A un certo punto, spippettando sulla radio, sull'autoradio, a un certo punto sente la solitudine e dice:
ma questa è carina di
scena. No, ma dai, non si posso credere, dai. Cioè, ascolta, non mi ricordo come cazzo si chiama il bambino grassoccio stronzo dietro.
Ma dai, ma smettila,
poverino. No, ho capito, ma è una testa cioè, comunque è molto bravo a recitare. Teniamolo d'occhio.
Posso dire una cosa? Ovviamente non abbiamo specificato che se per la Laura adolescente veniva interpretata da un'attrice, in questo caso la sua vita alternativa è interpretata proprio da lei stessa.
Certo,
e ti
vuol
dire che come attrice non mi dispiace, posso dire?
Sì, infatti. Sì, sì. Un po' come Barbara Streisand proprio.
No, dai, a me è piaciuta. Comunque arriva questa canzone La solitudine nella radio.
Sì, arriva la canzone e quindi lei alza il volume dicendo: ascolta, che ne so, chiamiamolo Giorgio. Ascolta Giorgio, senti la radio. Questa è la mamma che canta. Ti ricordi che ti ho raccontato che era andata a Sanremo? Ecco, questa canzone l'ho portata a Sanremo. E lui gli risponde: però non hai vinto.
E quindi lei praticamente ci rimane molto male. Certo. Cambia stazione radio.
Cambia stazione dove trova Gali e gli fa: ma dice... ti piace questa? E lui: sì mi piace. E niente. Poi alla fine arriva al calcetto, gli fa ciao e lui manco la saluta, scende e se ne va. E a quel punto lei va al negozio di ceramica, dove praticamente racconta di questa sua passione, e vediamo una Laura Pausini che schiaffa l'argilla su questa, come cazzo si chiama quella, la piattaforma girevole, come si chiama?
No, non lo so come si chiama, però è molto
che tra l'altro è la stessa
la scena di Ghost.
No, è la stessa che hanno usato per fare il videoclip di Elodie, la galatina girevole, è la stessa, solo versione maxi. Vabbè, comunque, niente, Laura Pausini fa sto vaso, vabbè, fa un vaso di terracotta.
Però lei è molto appagata e soddisfatta di questo lavoro.
Sì, si vede che è brava, perché sostanzialmente, vabbè, ha studiato e quindi lo sa fare. Stacco, lei nella sua maxi casa di Roma, bellissima,
mamma mia,
spettacolare.
Stupendo, vabbè, se non se la può permettere lei.
Vabbè, no, io dico, però dove c'ha uno studio di registrazione proprio là dentro e lì viene introdotto l'aspetto familiare, quello vero.
Sì.
Lei è, non so da quanti anni, ma da molto tempo, è accompagnata, perché non credo che si siano sposati.
No, non sono sposati ancora.
Esatto, è accompagnata. Ma che era?
È un cane.
No. È accompagnata da Paolo Carta, ovvero il chitarrista che suona con lei, no?
Sì.
E viene presentata anche la famiglia tecnicamente allargata, perché sì, ok, ha una figlia con lui, ed è la figlia di cui stavamo parlando prima,
sì.
Però Paolo ha altri tre figli. Vediamo, Jacopo, Jader,
ma non lo so, hanno dei nomi un po'
Zenes,
strani, io non
Zenes,
mi addentrerei.
Yara e Yal. Tutti con la J. Scusami Giulia, un attimo approfitto di questo nostro mezzo per fare un saluto a Jacopo Carta, che tu devi sapere è stato uno degli attori con cui ho fatto i miei primi cortometraggi, quindi
ecco,
ciao Jacopo, sei un
salutiamo.
Grande, perché il buon vecchio Jacopino è un grande attore, è molto molto bravo, quindi sicuramente lo vedremo anche in futuro. E poi... e poi che succede? Ah, ti giuro, io non me lo ricordo. Ti prego, aiutami, ti prego, non ce la faccio.
Beh, no,
non mi
allora,
è piaciuto, non me lo
succede?
Ricordo.
Inizio, sì. Ma non è vero che non ti è piaciuto. Comunque, continua il racconto sia
sì.
Alcune scene di questa vita alternativa,
sì.
Sia poi della vita reale, con tutti i successi
sì.
di Laura Pausini come cantante, quindi i suoi mega concerti, il concerto a San Siro, dove se non sbaglio è stata la primissima donna a calcare il palco di San Siro.
Sì.
E quindi, insomma, e lì appunto notiamo che effettivamente ha avuto un successo incredibile in pochissimo tempo e una carriera assolutamente longeva.
Ok.
Però una parte fondamentale del documentario è anche incentrata sulla famiglia, cioè il rapporto con la famiglia di origine.
Sì.
Perché lei è molto legata ai suoi genitori.
Sì.
E anche proprio al posto, al luogo geografico dove è nata.
Sì.
Solarolo.
Sì.
E quindi è interessante perché diciamo che il padre e la madre rappresentano un po' le sue due anime, perché la madre è molto più razionale, pragmatica, quasi non avrebbe voluto che lei insomma iniziasse questa carriera,
nonostante dei due sia quella più spigliata.
Sì, il padre è un po' più riservato,
però
si vede.
è un musicista,
infatti diciamo che prende da lui tutta la parte più creativa, sognatrice.
Sì.
Ma poi loro hanno un rapporto proprio strettissimo.
Certo.
Perché appunto per 10 anni hanno fatto piano bar insieme.
Certo.
E quello poi è stata anche una grande scuola per lei.
Certo.
Anche per come avere un rapporto con il pubblico, eccetera.
Sì.
E quindi diciamo che un po' la famiglia è il centro, ma anche proprio il baricentro, nel senso che è il suo punto di equilibrio. Cioè
certo.
Lei ogni volta che si perde torna fisicamente dai suoi genitori e sta con loro e si sente appunto tornare alle sue radici.
Guarda, mi dai il là per un aspetto che mi è piaciuto molto. Poi parliamo anche dell'espediente della vita alternativa, perché insomma
sì.
Ho una mia idea. Però secondo me non è quello il centro del discorso, nonostante sia presentato come una parte fondamentale del documentario. Secondo me dovevano dare più peso a questo lato insicuro di Laura, ma soprattutto di questo equilibrio costante fra vita pubblica e vita privata.
Okay.
Perché a un certo punto c'è un momento in cui, momento documentario di Laura che ha un concerto, e a un certo punto tipo si blocca, c'è un momento molto intimo con il pubblico.
Sì.
E lei dice: guardate, io sono qui, sto cantando, tutto bello, anzi grazie che siete venuti e tutta cosa, però sappiate che in questo momento uno dei miei migliori amici sta morendo.
Sì.
E lì dice: guardate, io sono molto confusa perché non so se sto facendo la cosa giusta a essere qui, mi sto perdendo un momento importante che per lui potrebbe essere importante, e quindi scusatemi se ogni tanto vi potrò sembrare distratta o non lo so.
Esatto.
Insomma, non centrata. Ecco, lì secondo me è il cuore, dovevano sviluppare sta cosa della serie. Quando tu diventi una persona famosa, inizi ad avere delle responsabilità nei confronti dei tuoi follower, no? Quelli che sostanzialmente sono follower, del tuo pubblico.
Sì.
E quindi poi qual è effettivamente la cosa giusta da fare? Prendersi tempo per se stessi, oppure donarsi completamente e andare oltre questo lato tuo personale. E poi, subito dopo quel pezzo di documentario in cui lei dice di questo amico, si viene a scoprire che l'amico effettivamente non ce l'ha fatta e lei decide di tornare nella sua casa natale, immagino. È una bella villona, non so se è a casa natale, però comunque sì. Decide di tornare dai suoi genitori. E lì avviene un momento molto intimo che porta in campo un'altra tematica.
Sì, che è una delle altre tematiche più intime che lei racconta, cioè la questione della maternità.
Sì.
Prima di tutto perché appunto sappiamo che lei voleva avere tantissimo questo figlio, questa figlia, che però insomma ha un po' faticato ad arrivare.
Sì.
Ma la cosa interessante è che paradossalmente a lei la pandemia ha dato l'occasione per vivere per la primissima volta
sì.
una vita normale o comunque ordinaria,
certo.
quindi riuscire ad accompagnare la figlia a scuola, stare con lei a fare compiti, e questo però ha aperto in lei una grande domanda, cioè cosa fare? Continuare a essere vicina alla figlia
sì.
o comunque dar credito alla sua carriera e continuare ad andare in giro per il mondo? E non solo questo, che ovviamente appunto è un dilemma interiore suo, ma
sì.
anche il fatto che lei si rende sempre più conto che la figlia già la vede come una figura ingombrante,
sì.
tant'è che le dice proprio mamma, io non sarò mai brava come te. Questo purtroppo lei si ritrova proprio a dire: io non so come evitarlo, perché io sono questa e non posso cancellare
certo.
né il mio passato né il mio futuro.
Certo.
Però sono delle riflessioni che ovviamente dal punto di vista di una madre, insomma, non sono proprio piacevolissime, immagino.
E mi fa molto ridere il momento in cui, sempre in merito a questo bilanciamento fra vita privata e vita professionale, dopo che lei ha vinto il Golden Globe per la canzone originale per il film La vita davanti a sé, che potete andare a vedere su Netflix, ovviamente arriva la nomination agli Oscar, sempre per la stessa canzone.
Esatto.
E lì, quando arriva la candidatura, c'è un momento in cui la figlia scoppia a piangere e dice:
sì,
no,
infatti,
io non ci voglio
momento,
andare a
mia.
Los Angeles, non ci voglio andare. E madonna, quanto la capisco.
Però in realtà è pesante quel momento, perché tu immagina che sei Laura Pausini, ovviamente sei felicissima per questa nomination, poi ti giri e
certo.
vedi tua figlia che sta piangendo perché tu te ne andrai.
Certo.
Cioè, guarda che è veramente lancinante come cosa. Però
sì.
che puoi farci? Niente.
Anche perché poi eravamo sotto pandemia, no? Quindi lei a un certo punto ha una problematica, dimmi un po'.
No, la cosa della pandemia è interessante, perché lei dice: io mi sentivo ancora più in colpa, non solo perché sarei dovuta partire,
certo.
ma poi perché io stavo vivendo un momento felicissimo e intorno a me la gente soffriva.
Certo.
E quindi è come se avesse percepito ancora di più il suo privilegio.
Certo.
Perché lei poi anche durante tutto il documentario continua a dire: perché a me, cioè, come se appunto lei non si fosse mai spiegata veramente questo successo, perché sicuramente una delle qualità più importanti di Laura Pausini è che effettivamente è molto umile, ma davvero.
Sì.
È come se davvero lei non vedesse il suo talento, tanto da non spiegarsi perché tutte queste persone la amano e la seguono.
Cioè, oddio, noi non lo sappiamo, eh?
Cosa?
Questo è quello che ci racconta lei.
Vabbè, però diciamo che se in ogni occasione traspare questa caratteristica, questo carattere, secondo me è abbastanza autentico.
Vabbè,
poi,
comunque,
non lo so.
Dai, morale della favola: lei vola a Los Angeles solo con il buon vecchio Paolo Garta.
Sì.
Ma faccio breve, non vince, però questo già si sapeva. Non vince e lì... A un certo punto c'è un momento molto molto interessante in cui lei videochiama il padre, che poraccio è rimasto sveglio fino alle 5 di mattina per vedere i risultati degli Oscar.
E anche la figlia.
Ah, cavolo, è vero, sì, c'era. Però a un certo punto videochiama il padre e gli fa: no, però una cosa importante c'è da dire.
Madonna, che bello l'accento che ha.
Sì, una cosa importante: mia figlia ha visto finalmente un genitore perdere. Quindi bisogna saper perdere, perché non voglio dare a mia figlia l'immagine di un genitore vincente sempre.
Sì, infatti questo ragionamento è molto giusto, cioè
sì.
lei dice: bisogna anche insegnare il fallimento. È vero pure che, cioè, dopo che hai vinto tutto,
esatto.
per te Laura Pausini,
brava, bravissima,
non vincere l'Oscar, dici va bene, sì, va anche bene così, accettiamo il fallimento. Certo, se magari quello fosse stato l'unico premio, non lo so se...
Hai capito. E infatti, scusami Giulia, tu che sei sia madre che perdente, ti volevo chiedere...
Né madre, forse perdente.
No,
vabbè,
tu
so.
Come ti rapporti con tua figlia in
che
merito alle tue sconfitte?
Che devi dire che sono madre, poi la gente ci crede.
In merito alle tue sconfitte, come ti rapporti?
Ma che domanda è, perdonami.
Con tua figlia, dico, eh?
La mia figlia immaginaria? Non mi comporto. No, però, secondo me, un'altra cosa interessante, sempre sulla questione dell'umiltà che dicevo prima, no?
Sì.
Perché è vero che lei, a differenza di molte altre, comunque questo successo, sì, l'ha vissuto.
Sì.
Secondo me non l'ha tanto subito, o magari, cioè, non l'ha reso uno strumento per fare chissà che cosa. Nel senso che
sì.
è riuscita comunque in qualche modo a dominarlo e a non esserne sovrastata.
Sopraffatta, certo, certo.
E questo secondo me viene sia dalla sua provenienza geografica, sia dal fatto che ha avuto comunque una famiglia molto solida, e sia anche da una questione generazionale. Laura Pausini, ricordiamo che ha 47 anni, e lei anche nel documentario dice: cercate di non stare troppo dietro ai social. Cioè, lei è molto, vive molto la realtà, non so come dire. Cioè,
sì,
non,
però
non
a me queste cose dette dall'alto mi fanno sempre troppo ridere. Cioè, dette dall'alto di una che c'ha tutto. C'ha
tutto. Sì, questo è vero.
Cioè, mi fa ridere, mi fa molto ridere.
Non che le poi, servono poi.
Sì, che poi, vabbè, voglio dire, che fai? Non lo dici? Cioè, allora, è sempre il solito vicolo cieco. Cioè, se le dici è perché le dici, se non le dici è perché non le dici. Quindi, qual è la soluzione? Giulia, qual è la soluzione? Qual è la soluzione? Dimmelo a te.
Non lo so.
Non lo sai qual è la
non
soluzione?
Non lo so, però voglio dire un'ultimissima cosa.
Poi chiudiamo, vai, dimmi.
Per ritornare al discorso che facevamo all'inizio, appunto, questo documentario è, secondo me, è godibile, è interessante.
Sì.
Anzi, due cose. Uno,
senti,
è che
non ti allargare, per favore, non ti allargare, hai detto una. No, dai, incomincia, dai, la prima cosa.
Non dice qualcosa in più rispetto a quello che tutti conosciamo. Cioè, non ci sono parti inedite.
Ah, ma quindi sono cose negative che dici?
Sì, cose negative, okay. Perché non posso.
No, che ne so, pensavo positive, cioè da dire ultime due cose. Quindi no, sono cose brutte quelle che stai dicendo.
Cose che sì, che sono state un po' delle criticità.
Ah, ok.
Appunto, non ci sono delle parti inedite, originali. A parte la questione del inventarsi la vita alternativa, e poi tu ci dirai cosa ne pensi su questo. Non ci sono cose che tu dici mentre lo guardi: oddio, questa cosa non la sapevo.
Vabbè, io non sapevo che lei sapesse maneggiare la terracotta.
Vabbè, però sembra una piccolezza rispetto a quello che uno avrebbe potuto scoprire,
certo,
della
certo.
vita di Laura Pausini. No,
no, sono d'accordo.
E poi appunto la questione del non c'è mai un fallimento vero, o comunque non c'è una sporcatura, un passo falso, un conflitto, un errore.
Sì,
faccio
sì.
l'esempio del documentario di Tiziano Ferro,
che non ho visto, quindi dimmelo un po'.
Che devo dire è molto bello, molto coinvolgente e emozionante,
sì.
E lì invece ci sono delle parti molto intime, di inquietudini personali,
sì.
del tutto, insomma, le sue problematiche con il peso,
sì.
ma anche con l'alcol. Cioè, lui racconta che proprio era diventato un vero e proprio alcolizzato, quindi ha fatto tutto un percorso, e poi una volta che è riuscito ad uscirne è diventato un punto di riferimento per altre persone,
sì.
tutta quella parte lì non si sapeva di Tiziano Ferro. Cioè, se tu senti le sue canzoni e legge le sue interviste, non emerge, e qui è mancato. Poi, per carità, magari lei è una persona molto più risolta, con meno inquietudini,
certo.
Quindi poi uno si basa pure sul materiale biografico.
No, e infatti,
non so.
Allora, noi nel dire questo non è che stiamo augurando i morti a Laura Pausini,
certo.
Però ecco, il punto è che purtroppo i contenuti audiovisivi, narrativi e anche documentari, perché anche il documentario è un modo di raccontare, no? C'è sempre una narrazione dietro.
Certo.
E purtroppo, regà, funzionano così. Ci serve il conflitto, ci serve l'errore, ci serve il problema da risolvere.
Sì.
E qui non c'è. E quindi rende questo documentario, non dico non godibile, però cioè alla fine tu dici: ma perché ho speso quest'ora e mezza a vedere il documentario su Laura Pausini?
No, allora, sicuramente non è agiografico, cioè non è una santificazione della carriera di Laura Pausini,
no,
però manca,
insomma,
qualcosa.
Manca qualcosa. Però comunque ci siamo dimenticati di un aspetto fondamentale, ovvero l'arco narrativo della linea fiction,
esatto.
della storyline inventata.
Mm-hmm.
Quindi abbiamo detto che abbiamo sta Laura Pausini B, versione cattiva, no dai, versione casalinga, che lavora alla terracotta, no, non è casalinga perché c'è un lavoro, però comunque versione donna comune, ok, va bene così? Ti va bene?
Sì.
Ok.
Sì.
La vediamo che lavora alla terracotta e a un certo punto abbandona il posto di lavoro e va in un ristorante. In questo ristorante, che è gestito da amici di Laura,
sì.
lei si esibisce al piano bar, quindi esattamente come faceva da ragazzina.
Uh-huh.
A un certo punto la proprietaria di questo locale gli fa brutto alle amiche, gli dice: senti, se non mi pagate io ve mando per strada, ve mando per fratte, ve caccio, ve sfratto.
Sì, non sanno come pagarle l'affitto.
Esatto, e non sanno come pagarle l'affitto. Quindi che cosa decidono di fare? Ovviamente idea della buona Laura. Dice: ma perché non facciamo tipo finta che stiamo riaprendo e quindi facciamo una nuova inaugurazione, cantiamo, portiamo gente. Vabbè, morale della favola, organizzano sta cosa e ci stanno tipo solo 8 persone che hanno prenotato il tavolo.
Sì, poche persone.
Quindi
ma
diciamo che gli è andata male e a un certo punto lei si lascia andare a uno sfogo. Ah, perché la gente non ha più voglia di condividere momenti felici, non vuole più uscire, se ne sta a casa sul divano.
Diciamo,
se ne sta a casa sul divano.
Retorico.
Però tra l'altro se ne sta a casa sul divano esattamente come quelli che stanno guardando il documentario su Laura Pausini. Però questo, vabbè, non lo diciamo. Però il punto qual è che il figlio bastardo, quello che diciamo all'inizio, il figlio, quella piccola, vabbè, lasciamo perdere, filma tutto col telefono, con lo smartphone.
Sì.
Come proprio nei classici momenti cringe della fiction italiana, no?
Sì, madonna,
della serie, ehi, questo diventerà virale, ehi, lo metto sui social. Vabbè,
quanto piace la parola virale,
sì,
alle fiction pseudorai.
Infatti lo dicono, mi sa, è diventato virale, sì, questo,
sì,
video.
Sì, sì, lo dicono, ma chi lo usa nella realtà? Nessuno.
Esatto.
Vabbè.
Comunque mette questo video di sto sbotto della Laura Pausini sui social e giustamente quindi questo video diventa virale e
esatto,
tutti quanti accorrono al ristorante dove la sera stessa si esibirà questa Laura Pausini e quindi tutti vissero felici e contenti perché riescono a fare un bel gruzzolo e quindi a pagare l'affitto del ristorante.
Sì, yeah! Quindi diciamo che l'idea è che lei sarebbe stata soddisfatta e felice anche se avesse vissuto una vita comune.
Sì, tra l'altro
la cosa
lo vorrei vedere,
che vuoi dire
questa
tu.
È la fiction, lo vorrei vedere.
Sì, infatti anche qui forse è un po' retorico.
Vabbè.
No, la cosa interessante che volevi dire tu,
sì,
era la questione di più alternative, ti ricordi?
Sì, no, allora qual è il punto? È che questa roba della serie Sliding Doors mi piace, è carina, però sarebbe stato interessante magari fare più storyline.
Esatto.
Cioè, che ne so, c'è stata Laura Pausini, ok, che lavora alla terracotta e poi va a fare il ristorante, va a cantare. Però che ne so, magari c'è anche Laura Pausini che, cazzo ne so, c'ha una scuola di danza, oppure c'è una scuola di canto.
Oppure che ha rinunciato completamente al canto, per esempio.
Oppure,
cioè,
fermati, capito? Fermati.
Ce l'hai.
Laura Pausini, maschio.
Plot twist.
Però nasce maschio. Cosa sarebbe successo se Laura Pausini alla fine nasceva maschio? Capito? Quindi tutte ste
robe. Però quello no, perché quello, l'alternativa della vita nasce dalla questione di Sanremo in poi, non dalla nascita vera e propria di lei.
Vabbè, però che cazzo ne sai? Vabbè, no,
no, comunque secondo me sarebbe stato molto più interessante.
Capito?
È vero, hai ragione.
Dai, cioè,
una cosa ti do ragione.
Voglio dire, aspetta,
se ci fossero
aspetta,
state
sempre
diverse alternative.
Però sempre al netto di un documentario banale, cioè di una parte documentaristica completamente senza senso.
Vabbè, questo sì, per quanto riguarda la parte inventata. Poi la parte del documentario l'abbiamo, insomma, già sviscerata.
Esatto, l'abbiamo
abbastanza
già detta. Quindi senti, dai, fammi la domanda di rito del finale, dai.
Quindi questo documentario merita di essere visto dalle nostre amiche, dai nostri amici?
C'ho pure Jacopo che è un amico mio, come faccio a dire?
Dai, su. Ma, però non puoi dire sempre di no, Matteo.
Dai,
veramente
sì,
stupato,
sì, dai, sì,
sempre
sì,
bastian
sì,
contrario.
Dai, cioè merita se non avete, cioè ti dico come l'ho vista io l'ho vista sul treno da Milano per Roma, quindi non avevo nulla da fare e me lo sono visto,
c'entra.
No, nel senso
diciamo che poi noi due non siamo grandissimi fan di Laura Pausini,
no,
perché
io
poi
per
secondo
niente
me ci stanno pure quelli,
ma
che
certo
la vedono con gli occhi dell'amore,
certo, con gli occhi del
a me,
cuore,
cioè,
certo.
Ho cantato le sue canzoni in passato,
ma
però
sì, ma certo,
non era la mia cantante
preferita. No, però ecco, c'è stato un momento brividino quando c'è una scena ambientata in uno stadio, mi pare San Siro, e lei che canta Paradiso Città. Lì ci ho avuto il momento brividino.
Sì. No, ma ci sono dei momenti molto emozionanti.
Sì.
Cioè, comunque è una vita straordinaria, cioè su questo nulla da dire.
Vabbè, comunque per te merita?
Sì, per me sì, dai.
E vabbè, dai, siamo arrivati addirittura d'arrivo di questo episodio fantastico. Andate a vedere tutti il documentario, sì!
E andate a sentire tutte le nostre puntate.
Sì, ecco, no, senti,
come al solito.
Io non sono bravo a fare questa cosa, quindi falla te, che tu sei molto più veloce
che
rispetto a me, sei
io
molto ritmata. Dai, dillo un po'.
Guarda,
fammi sentire
allora
il tuo ritmo, Giulia.
Andate a sentire tutte le nostre puntate precedenti e recuperarle.
Sì.
Mettete le stelline su Spotify.
Yeah.
Condividete con i vostri amici, parenti, conoscenti.
Spargete la voce,
nemici,
sì,
tutto. E poi seguiteci soprattutto sulla nostra pagina Instagram.
Sì.
Vedo brutto.
Sì.
Perché come al solito io vi farò tantissimi spoiler.
Ma secondo me non è la parola esatta, lo sai?
No, non è vero. È delle anticipazioni delle puntate.
E fai pure delle storie molto simpatiche.
Molto simpatiche contro di te.
Madonna mia, simpaticissima.
Facendo finta di non scriverle io.
E va bene, quindi adesso salutiamo tutti e io e te decidiamo quali sono i prossimi contenuti audiovisivi. E non li diciamo mai.
Va bene,
però stavolta,
poi vi faremo sapere.
Sì.
Su Instagram dovete seguirci.
Mi raccomando, vi faremo sapere, ok?
Grazie.
Ci vediamo giovedì prossimo.
Ciao.
Vedo brutto.
Cosa significa muoversi liberamente? Scoprire le infinite possibilità e superare i propri limiti. Lasciati ispirare da Muoversi liberamente. tante storie raccontate da Kuwait, ora disponibili sulle piattaforme podcast.